Un gusto superiore, il cantautorato progressivo italiano dal beat al beat. Ciao da Pier Giorgio Pardo, siamo giunti al settimo episodio di questo percorso attraverso le ambizioni della nostra canzone d'autore e della nostra canzone cantautorale di gusto superiore, perché contrassegnate da una volontà consapevole di innovazione e di scardinamento delle forme tradizionali. C'è una cosa che dobbiamo dire subito: siamo arrivati al settimo episodio e in sei episodi abbiamo ascoltato solo due voci femminili, di cui una era una voce di interprete, quella di Patty Pravo. Questo significa una sola cosa, e la diciamo oggettivamente come dato statistico, ovvero significa che se il mercato discografico italiano avesse dato alle donne le stesse possibilità autorali che furono date, sono state date nei decenni, la stessa quantità di investimenti e attenzioni che si è nei decenni riservata alla figura femminile, per esempio come interprete, musa dei pensieri e delle rappresentazioni di autori di sesso maschile, avremmo avuto anche noi le nostre Joan Baez, Joni Mitchell, Grace Lick, Lori Anderson, Kate Bush, Bjork, per fare solo degli esempi. Questo non è successo ed è una perdita per la nostra cultura pop, che anche in questo è inficiata dal provincialismo. Un cantautorato progressivo femminile, comunque, o a seconda dei casi anche femminista, è esistito ed esiste, ed è l'argomento di questo episodio. In questo pezzo che si deve a Maria Monti ed è tratto da un disco molto importante per la cultura italiana e non solo per la musica italiana, ed è denominato Il Bestiario, la metafora con cui viene definito quello che oggi chiameremmo maschilismo tossico è quella del pavone. D'altra parte, il bestiario deriva dal Medioevo, dalla tradizione satirica greca e latina, e è un modo metaforico per stigmatizzare, ma anche riassumere, anche rappresentare teatralmente i difetti della natura umana, nella specie maschile. Nell'episodio precedente, quello dedicato a Franco Battiato, vi abbiamo parlato di Niki de Senfal e della Nana fotografata nell'interno del primo disco Fetus. In località Garavicchio, nei pressi di Pescia Fiorentina, che è una frazione comunale di Capalbio, in Toscana, in provincia di Grosseto, c'è, ideato proprio dall'artista franco-statunitense, un luogo bellissimo che si chiama Il Giardino dei Tarocchi. Si tratta di un parco artistico popolato proprio di statue ispirate alle figure degli arcani maggiori dei tarocchi, con analoghe intenzioni metaforiche rispetto al brano ascoltato qui, che è a nostro parere da mettere in diretta connessione, anche in quel caso si vede il pavone. Tornando a Maria Monti, si tratta di un'artista eccezionale, versatile, la cui carriera ha contemplato discipline delle più varie: il teatro, il cabaret, la televisione, anche quella nazionale popolare, però fatta con grande gusto, e il cinema. Nelle rare interviste concesse, Maria Monti ama definirsi come colei che ha inventato il termine cantautore, per cui in un percorso sui cantautori ne dobbiamo tenere conto. D'altra parte, non pensiamo ci sia ragione di dubitare della veridicità, non tanto dell'aneddoto, ma della interpretazione dell'aneddoto. Il contesto era quello, il contesto RCA. I temi sono anche perfettamente coerenti, sostanzialmente. In un'intervista del 2016, concessa ad Avvenire, Maria dice: «Si doveva fare una locandina con Vincenzo Micocci per uno spettacolo con me, Sergio Endrigo e Gianni Meccia. E Vincenzo voleva un termine che definisse il nostro modo di far musica. Dalla mia bocca uscì cantautore, che non mi piacque, ma piacque a lui. Così finì sulla locandina e di lì designò tutti quanti noi, anche se non mi piace neppure ora. Della frequentazione con Carmelo Bene, dell'amicizia con Iannacci, della collaborazione con Paolo Poli, delle serate al Santa Tecla e dei primi passi nella direzione della riscoperta della canzone popolare e dell'impegno politico, è fatto il personaggio di Maria Monti, quale lo vediamo in questo disco straordinario che è Il Bestiario. Ma prima di ascoltarlo ancora, vogliamo perderci un attimo nell'aneddotica ma con affetto, perché quegli anni lì sono anche gli anni della travagliata storia d'amore fra Maria e Giorgio Gaber, che le dedicò anni dopo un brano meraviglioso, chiedo scusa se parlo di Maria, che non è solo il ritratto di una straordinaria outsider scomoda, piena di talento, e anche il ritorno su quel tema del personale politico riguardo al quale Gaber fa una scelta, cioè di parlare di una persona che ha amato, e di quanto questa persona è nobilmente politica.
Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore, non conviene. Quando dico parlare di Maria, voglio dire di una cosa che conosco bene. Certamente non è un tema appassionante in un mondo così pieno di tensione. Certamente si avvicini alla pazzia, ma è più giusto che io parli di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà. Non è facile parlare di Maria, ci sono troppe cose che sembrano più importanti. Mi interesso di politica e sociologia per trovare gli strumenti e andare avanti. Mi interesso interesso di qualsiasi ideologia, ma mi è difficile parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà. Se sapessi parlare di Maria, se sapessi davvero capire la sua esistenza, avrei capito esattamente la realtà. La paura, la tensione, la violenza, avrei capito il capitale, la borghesia, ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria, la libertà, Maria, la rivoluzione, Maria, il Vietnam, la Cambogia, Maria, la realtà, Maria, la realtà, Maria, la realtà.
Una di quelle canzoni d'amore dalla bellezza essenziale, priva di retorica, di qualunque forma di dozzinalità, ispirata in una parola, proprio perché ci sono degli amori che non finiscono mai veramente. Le canzoni sono una delle forme d'arte più perfette per raccontarli. Gaber aveva capito benissimo la personalità di Maria Monti e ci dà delle dritte anche per approcciare un album complesso e di svolta per il cantautorato italiano. Non solo progressive, non solo femminile, non solo italiano a dirla tutta. All'epoca fu una pubblicazione minore della RIFI, in anni in cui da quelle parti si viveva sostanzialmente in funzione di quanti dischi vendeva Iva Zanicchi. Per la RIFI aveva già inciso Mina, ma all'epoca non incideva già più. Più di recente il disco è stato ristampato dalla Holidays in una tiratura limitata di 500 copie, che comunque si trovano ancora in giro, ma senza una promozione, senza uno studio di caso che potessero veicolarne l'unicità, perché si tratta tutto sommato di un'opera unica, di un apax legomenon, come dicevano i greci, nel nostro panorama discografico. Sul sito Discogs, che ormai nel bene come nel male è divenuto una specie di forma di editoria spontanea di riferimento per il collezionismo discografico, l'album è espressamente definito progressive. Con questa attribuzione, se ci riferiamo agli stereotipi del genere, ovviamente non siamo d'accordo. Se guardiamo invece al cantautorato progressivo come espressione di un gusto superiore, nel modo in cui siamo ormai abituati alla settima incursione in questo repertorio, certamente si tratta di una prova artistica estremamente pertinente al discorso che stiamo facendo, anzi in quest'ottica, come dicevamo, di una vera e propria pietra miliare. Sia in occasione del disco sia in occasione della sua ristampa si è andati poche volte oltre la semplice nota informativa. Al netto di un interesse peraltro relativo da parte della stampa specializzata, si possono ricordare l'ospitata in un programma Rai, Battiti, un ottimo articolo firmato da Chiara Ferrari sul periodico dell'Ampi, Patria Indipendente, e un reportage amorevole a firma Mario Biserni che fa il punto di una carriera di fatto sterminata. Questo articolo è espressamente citato sul sito di Maria Monti. Quando avvennero le registrazioni di questo album, Maria proveniva da due dischi molto particolari. Uno era Maria Monti e i Contrautori e l'altro era Memoria di Milano. Il primo dava voce ad una serie di nomi non allineati del cantautorato italiano e non solo. Il secondo si avventurava invece nella canzone milanese. La cosa coerente, la cosa che ha un rimando per quanto ci riguarda, è che in entrambi i dischi aveva un ruolo importante Ettore De Carolis, che noi abbiamo già ascoltato come inventore del progetto Chetro & Co, che si era fatto carico di musicare il notturno tratto dall'usignolo della Chiesa Cattolica di Pierpaolo Pasolini. È divenuto Danze della Sera, 45 giri culto sul quale ci siamo ampiamente intrattenuti. In Maria Monti e i Contrautori, Ettore De Carolis musica L'armatura e Fili della luce. Questa la ascoltiamo perché, oltre ad essere un esempio di cantautorato progressivo per come sono usati gli strumenti, per le armonizzazioni, per l'atmosfera, il piglio che c'è in studio, anche perché è un esempio di comicità surreale, che era una cifra stilistica, una cifra espressiva diffusa a Milano, che in qualche modo la città adottiva di Dario Fo, adottiva perché lui era di Sartirana Lomellina, ha in qualche modo fondato o rifondato, reinventato o inventato, agganciandosi per quella via popolare ma surreale, ma patafisica quasi, al Novecento e a quella particolare declinazione delle sue mille crisi, compresa quella della società post-industriale.
Ma qui si vive solo per pagar bollette. Cosa succede se io non le pago più? Se smetto di lavorare, se mi lascio un po' andare.
Penso, lì nell'ombra della stanza appare un centauro con le mutande d'argento. Mi dice: dove hai messo le tue antenne?
Ma che antenne, antenne, qui ci sto lasciando le penne.
Oh donna, come sei ridotta! Su, vieni via con me. Saltami in groppa!
Vogliamo sopra una distesa verde. Io credo che sia un prato e una pineta, poi il mare azzurro, le onde bianche, castelli con le torri come le poppe delle cattedrali russe fatte di nuvole. Che esperienza, ragazzi! Poi si vede sotto come una macchia luminosa.
Ehi, cos'è quella roba lì?
La città, non la riconosci?
Ah, e le formiche si muovono agitate, impacchettano il caffè, si fanno anche il bidet, muovono macchinari, si urtano, si scontrano, dring drong, dring drong, dring drong, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due.
Ehi, non vorrei mica riportarmi lì?
Perché no?
Non voglio tornare in quell'inferno!
I fili della luce m'han tagliati, tagliato anche il calore e tagliato, tagliato pure il gas. Contatti con il mondo.
colazione. Fame. Qui non resta che trovarsi un lavoro per ricominciare a pagare bollette. Se no, si è dei parassiti della società. Poi quando sarò stufa un'altra volta, smetterò un'altra volta e ricomincerà tutto da capo come prima.
Ma in compenso, nell'ombra della stanza appare un effetto ottico, un serpente dorato che si muove emanando luce dorata con un alone bluastro.
La chitarra di Ettore De Carolis fa da contrappunto allo straniamento brechtiano di Maria Monti. Sembra quasi che Maria Monti canti su Ketro & Co. E improvvisamente, alla fine, lei viene presa ostaggio da una specie di angelo sterminatore in forma fallica, serpente tentatore, color blu elettrico, filo della luce, nonché neon, va. Quel momento è come una sintesi perfetta del tipo di comunicazione a cavallo fra teatro, musica, composizione istantanea, improvvisazione che il collettivo dei contrautori perseguiva. Non siamo lontani dalle sperimentazioni parallele che proprio Battiato stava conducendo in quel periodo con le collaborazioni con il collettivo dell'Autof, da cui verrà fuori poi anche Sogno di una notte d'estate di Mauro Pagani. E non è un caso neanche che il nome di Gaber venga fuori qui. Però c'è un'altra influenza che abbiamo già visto nel rock psichedelico post-beat di Ketro & Co. E che è più romana, quella che abbiamo già anche visto interagire con Morricone, è proprio l'influenza del post-beat lisergico che si ascoltava oltre confine e che rimbalzava molto a Roma, anche per via del ruolo da apripista del Piper. Per avere un'idea del suono, ci ascoltiamo un disco inciso dal chitarrista coinvolto nel progetto Il Bestiario, ovvero Tony Ackerman, che veniva da un misconosciuto gioiello di psichedelia americana, stupefacente proprio per la bellezza, cioè il disco omonimo della Peter Evers Band, che peraltro aveva una voce femminile, una cantante jazz dello Sri Lanka, Yolande Bavan, scritto Yolande Bavan. Siamo nel 1969.
Whatever is shrunk up
Ecco, questo suono di chitarra, ma anche questo modo di stare in studio affrontando l'improvvisazione come una sorta di interplay che arriva anche alla composizione istantanea, ha un'influenza molto profonda anche sul bestiario. Oltre a Tony Ackerman c'è un nome importante dell'avanguardia dell'epoca, cioè Alvin Curran dell'ensemble Musica Elettronica Viva, MEV, e i Musica Elettronica Viva furono tra i primi a sperimentare la possibilità di trasformazione del suono attraverso il sintetizzatore. Nel 1967 presero parte ad un concerto che vedeva sul palco John Cage con la sua composizione Solo for Voice 2 e la voce di Plantamura, il soprano Carol Plantamura, trasformata da un sintetizzatore Moog. L'altro personaggio presente era Steve Lacy, che in quel periodo si ritrovava a Roma, si stava esibendo al Music Inn con il sestetto, e anche lui era comunque sospeso tra Roma e Milano, tanto che nel 1976 arriverà a suonare live con gli Area e a incidere con loro Maledetti e Event 76. L'ultimo personaggio presente era il fiatista Roberto Laneri, che ricordiamo nel collettivo Avantgarde Prima Materia a fianco di Gianni Nebbiosi. Anche Gianni Nebbiosi è un personaggio che ci riguarda perché in fondo può essere ritenuto un cantautore progressivo anche lui, per avere esordito con un album prodotto da Giovanna Marini, che tra l'altro partecipava anche alla chitarra e seconda voce, e poi per aver inciso Mentre la gente se crede che vola, che era un disco di canzoni in parte in dialetto romanesco in cui suonavano degli elementi del canzoniere del Lazio. Questo era l'ultimo dei personaggi noti, cioè espressamente citati dalle note di copertina. Poi c'era Luca Baldo, che era già un collaboratore di Chetro, e al pianoforte non sappiamo chi. Se si era mantenuta la lineup di Chetro & Co. potrebbe anche esserci Vittorio Nocensi del Banco, chissà, prima o poi avremo modo di chiederglielo. Però è abbastanza nascosto all'interno delle note di copertina, in un cantuccio, e nemmeno bene si capisce che cosa si voglia dire in quell'angolo del retro di copertina, uno dei fatti fondamentali del bestiario, cioè il fatto che tutti i testi siano stati scritti dal poeta e intellettuale Aldo Braibanti, che era un artista straordinario, un ex partigiano, militante nel PC, il cui nome è legato ad una delle più squallide storie di omofobia che l'Italia del dopoguerra ricordi. Aldo, un po' come accadde a Oscar Wilde, e forse anche possiamo accostargli il processo di Pasolini, fu accusato di aver plagiato l'amico Giovanni Sanfratello, inducendolo al comunismo e all'omosessualità. Giovanni venne sottoposto per volere del padre ad una lunga vicenda di ricoveri in ospedali psichiatrici per la terapia riparativa di elettroshock, e Aldo, dopo un processo che fu estenuante perché durò 4 anni, umiliante, venne condannato a 6 anni di reclusione, 2 dei quali trascorsi in carcere. La parte più bigotta e conservatrice d'Italia ebbe il suo capro espiatorio facile da incriminare in quegli anni in cui l'omosessualità era considerata dal PC una indifendibile degenerazione piccolo borghese. La vicenda, che di per sé è emblematica, è indagata in un docufilm molto bello, anche premiato con diversi riconoscimenti, di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, ed è ricco di testimonianze d'epoca, è veramente denso anche di immagini crude, di verità scomode, ricostruisce molto bene l'accaduto ed è una visione che è peraltro fruibile sulle principali piattaforme di streaming. Aldo Braibanti scrisse i testi, o almeno collaborò ai testi del bestiario. Dunque la satira antipatriarcale assume un ulteriore significato, un'ulteriore risonanza emotiva ed intellettuale. Perché, tra l'altro, i testi furono scritti non molto tempo dopo l'esperienza del carcere. potrete trovarli nel booklet che è interno alla ristampa del 2017 della Holidays, che è un'etichetta italiana che di solito si occupa di avant-garde, di edge music, mentre nell'edizione originale il libretto non c'era. Vi si sente proprio il metodo di improvvisazione applicato da Braibanti nei tableau vivants, i percorsi liberi di training teatrale e meditazione che generavano essi stessi la parola e la parola gesto, cioè siamo nel pieno del teatro d'avanguardia di ambiente anche milanese. L'album finisce con l'essere testimonianza di un'arte che era nello stesso momento atto di libertà, rottura delle forme, urlo contro le ingiustizie sociali lanciato attraverso l'arte. Maria Monti nelle interviste tende a dire poco del periodo e anche del disco in sé, che si perde nella marea di esperienze, aneddoti, e forse c'è anche un processo di rimozione della vicenda che allora la vide una testimone appassionata insieme a Moravia, alla Maraini, a Carmelo Bene, a Pasolini, ai Radicali di Pannella. All'epoca Braibanti era un personaggio scomodo sicuramente, ma era soprattutto un amico sofferente. I credits sui singoli pezzi riportano solo la Monti ed i musicisti come autori. Braibanti viene citato una sola volta nel brano La pecora crede di essere il cavallo, mentre l'edizione del 2017 completa di libretto è chiara al riguardo. Il testamento spirituale di Aldo Braibanti passa anche attraverso i solchi del bestiario di Maria Monti.
Lo stallone mi trice.
Un disco di cantautorato progressivo, femminista, di grande interesse, vicino anch'esso agli ambienti del teatro d'avanguardia, è Sputa fuori strega, pubblicato dalla Ultima Spiaggia nel 1976. A produrlo è un nome chiave fra gli arrangiatori del progressivo italiano. Si tratta di Roberto Colombo, che troviamo sia in grosse produzioni come i live della PFM con De André o lo stesso Ivan Cattaneo, sia in esperimenti di vera e propria avanguardia come i dischi di Francesco Currà o il collettivo del disco dell'Angoscia, e che poi produrrà il capolavoro di pop elettronico per eccellenza, Tango, dei Mattia Bazar, e sposerà infine Antonella Ruggero. Sputa fuori strega è un disco decisamente sperimentale. La protagonista è una delle migliori attrici di teatro, cinema e anche televisione italiane di sempre. Si tratta di Paola Pitagora, che scrive i pezzi qui e che a ben vedere non era nuova ad incursioni nel progressive. Infatti la ritroviamo insieme a Gianni Morandi, con cui all'epoca aveva una storia, con gli arrangiamenti di Ruggero Cini, il coro della RCA e il gruppo progressive La Festa Mobile, quelli di Diario della Festa Mobile, a fare da backing band in un musical che si chiama Jacopone e che è stato pubblicato dalla RCA, un musical progressive di argomento religioso, un po' sul modello del Christian rock che era diffuso in tutta Europa in quel periodo. Questo però è un disco molto diverso, è un disco che si avvicina al jazz rock, al rock in opposition, può ricordare per certi versi gli Harry Cow con Dagmar Kraus o gli Slap Happy. È qualcosa di veramente sorprendente, anche insolito. Roberto Colombo suona come un indiavolato, pianoforte elettrico, piano, con fraseggi, si destreggia fra jazz, avanguardia, poi ci sono i fiati e poi Gigi Belloni e Flaviano Cuffari, che sono un'ottima sezione ritmica. A coordinare il tutto è uno dei discografici più generosi e più pazzi della storia della musica italiana, che è proprio Nanni Ricordi, che aveva fondato proprio lui l'Ultima Spiaggia, e si diverte anche a fare la parte dell'inquisitore nella canzone che dà il titolo all'album. Ora, ascoltare la Lucia Mondella dei Promessi Sposi di Sandro Bolchi intonare mantra antipatriarcali su una base tra folk e avant-garde è veramente qualcosa di spiazzante, però il disco è bellissimo e ha anche dei momenti esilaranti, come questa Frigida e poi, in cui l'io narrante al femminile si diverte a sabotare l'orgasmo del partner facendogli domande di geografia o parlandogli di Dio proprio sul più bello.
Sono rivestita di pietra dalla cintura in giù, sono murata viva dentro il mio corpo, e l'ascensore del respiro che scende e sale non mi scatena, non mi porta libertà. Se un uomo dice di amarmi, mi spalanco tutto a lui, ma è un gesto che non basta per esplodere energia, e resto intatta e muta come una bimba, come mia zia. L'atto sessuale avviene a 3 miglia di distanza, invece sono qui, faccio l'amore nella mia stanza, all'uomo che mi abbraccia nel momento più importante, mentre si lascia andare il suo respiro è più pressante. Faccio segnali strani, chiedo a bruciapelo, ma tu ci credi in Dio? Oppure gli presento una domanda in geografia. Amore, 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 non ci sta con il mio corpo. Amore, amore, è soltanto un pensierino che curo con amore come fosse un fiorellino. L'uomo si accontenta, anzi è più sicuro. Sa che la mia scelta è giusta e controllata, che la passione e la sensualità sfrenata non mi toccherà mai
sono una donna per bene. E allora dimmi amore, amore, la capitale del Nicaragua.
Dove sta l'Uganda? Dimmi dove sta l'Uganda? Dove sta l'Uganda? Dimmi dove.
E allora dimmi amore, 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 ma che ci posso fare? Amore, 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 se proprio non ti sento. Ti vedo scatenare, ti trovo anche buffo, però ti invidio tanto perché sembri rinato. Quello che ti succede non lo capirò mai, però sono contenta di star con te, lo sai. Amore, 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 non ci sta con il mio corpo.
C'è un gioiello che è recentemente riemerso dagli archivi delle case discografiche, anch'esso di ambito femminile e femminista e progressivo. I testi sono di Paola Pallottino, l'autrice di 4 marzo 1943, uno dei capolavori di Lucio Dalla. Paola anche in altri luoghi della sua vicenda intellettuale, che è veramente consistente, affascinante, cominciata sotto l'egida di Aldo Palazzeschi e continuata anfibia fra storia dell'arte e canzone, si occupò più volte di diritti umani. 4 marzo 1943 è la storia di una ragazza madre collocata in un contesto sociale marginale di integrazione spontanea. Il gigante e la bambina, una storia di violenza sui minori. C'è comunque un libro a proposito dell'autrice che si chiama Paola e Lucio Pallottino, la donna che lanciò Dalla è il sottotitolo, ed è edito dalla Fronda, scritto da Massimo Iondini, ed è un libro che racconta tanto la collaborazione tra la Pallottino e Dalla. Questa è meno nota invece, questa con Gianfranca Montedoro, ma è una collaborazione di grande pregio, anche perché è una fotografia fedele del movimento femminista dell'epoca. Gianfranca veniva dal jazz, il jazz d'avanguardia dell'epoca, quello che esprimeva per esempio in Italia talenti come Enrico Intra o Giorgio Gaslini. Aveva però lavorato in Svizzera con i Brain Ticket, gruppo straordinario che era guidato da Joël van Druggebroek, e con loro aveva inciso un album che si chiama Psychonaut, uno straordinario disco di psichedelia molto freak, in cui lei canta sotto lo pseudonimo di Jane Free, Giovanna Libera. Ecco, secondo noi è importante, va detto, che un disco del genere nascesse negli studi della italianissima Durium, perché costituisce un po' l'antefatto di quella che sarà poi la produzione discografica della etichetta del papà di Mina, la PDU, negli anni 70. Comunque, tornando a Donna Circo, il disco di Gianfranca Montedoro, la copertina è disegnata da Umberto Santucci, che è un artista, un intellettuale a tutto tondo, ma è anche il fratello di un jazzista, Ciccio Santucci, quindi il jazz torna ancora. Donna Circo è un disco nato in bilico fra Italia ed Europa, nel periodo in cui l'etichetta per cui uscì, che è la BASF, l'etichetta tedesca di cui qualcuno forse ricorderà le cassette vergini, come si diceva all'epoca, cioè da registrare. Era il periodo in cui la BASF stava tentando la distribuzione italiana, infatti l'album è suonato interamente da un gruppo progressive che incideva anch'esso per la BASF, il cui unico disco dell'epoca si chiamava Io sono Marple, che fu pubblicato dalla BASF sempre nel 1974. C'è da dire che nel 2021 ha avuto una riedizione corale con un ampio cast di musiciste e con la produzione di Ezra Capogna per la indie label italiana Tempesta. Secondo la testimonianza delle autrici, l'originale non venne all'epoca mai pubblicato. La copia da cui stiamo traendo le informazioni è una stampa risalente ad allora. Quindi il disco è stato pubblicato, forse ebbe una tiratura limitata, forse vendette così poco da essere poi ritirato dal mercato. In qualche modo una copia comunque ha trovato la maniera di arrivare sino a noi e ne ascoltiamo un estratto.
Coi nasi finti, vestiti da vescovi e da confessori, vestiti da presidi e da direttori. Che pazzi pagliacci, che pazzi pagliacci. Vestiti di stracci, coi visi dipinti e coi nasi finti, vestiti da tecnici e da consulenti, vestiti da esperti e da presidenti. Che pazzi pagliacci, che pazzi pagliacci. Vestiti di stracci, coi visi dipinti e coi nasi finti, vestiti da vice, da tetti a lavori e da titolari, da assicuratori. Visi dipinti e coi nasi finti, vestiti di fallo, di spalle possenti, di fianchi sottili, di candidi denti.
Una sorte analoga sarebbe toccata al primo bellissimo album in inglese di Giuni Russo, come il disco di Gianfranca Montedoro uscito per la BASF di nome Love is a Woman, in cui Giuni, qui ribattezzata Giunie, una inglesizzazione del nome diciamo, compatibile poi con i contenuti dell'album, scrive tutti i pezzi insieme a Maria Antonietta Sisini. Giuni veniva da delle session con il balletto di bronzo di cui aveva cantato, questo secondo la testimonianza appunto resaci da Gianni Leone, l'album YS, che dovrebbe esistere in una versione tutta cantata da Giuni Russo, sempre che non sia andata perduta, ecco. L'importanza culturale di Love is a Woman non è riducibile solamente alla leadership congiunta di Giuni e Maria Antonietta, e nemmeno al titolo manifesto e nemmeno alla sua caratura artistica, che peraltro è rilevante. Oltre al concorso di questi fattori, tutti e tre importantissimi, ci sembra proprio un valore aggiunto il carattere progressivo del repertorio. Aveva una vocazione internazionale, Giuni canta in inglese in modo inappuntabile e ci sono dei riferimenti al soul bianco di estrazione britannica, per cui l'impostazione vocale interpretativa di Giuni realizza un magnifico misto di mediterraneità e soul gospel che può ricordare quello che faceva Julie Tippett con Brian Auger, ma è qualcosa ancora di più. A rincarare la dose c'è la presenza non accreditata di Enrico Rava e quella di Mike Logan, che aveva partecipato alle sessioni di un disco di cui parleremo, quello di Mauro Pelosi, La stagione per morire, e alle sessioni di Ho scoperto che esisto anch'io, disco di Nada, in cui Nada riprendeva la produzione di Piero Ciampi. C'è anche il pianista Giorgio Sabelli, che veniva dal mondo della library music e dalle collaborazioni con il marito di Edda Dell'Orso, Giacomo Dell'Orso. L'autore del bellissimo dipinto di copertina è Bernhard Griesel, che l'anno successivo avrebbe disegnato la cover di Concerto per Margherita di Riccardo Cocciante. Il disco non fu affatto capito allora, non fu neanche conosciuto allora, perché la BASF di fatto sacrificava la sorte degli artisti italiani che metteva sotto contratto, anche perché che poi abbandonò sostanzialmente l'idea di una policy italiana basata su act di progressive rock, per cui non ebbe una circolazione né più né meno che il disco di Gianfranco Montedoro, ma la ristampa in vinile del 2019 è arrivata al 7° posto della classifica FIMI e giustizia è fatta. Noi ascoltiamo un estratto dalla coppia d'epoca. Sono tutti bellissimi, questo si chiama Milk of Paradise, il secondo estratto con il quale vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo episodio, si chiama invece Give Me One Reason, era un gusto superiore. What the-